direi di cominciare subito, siamo un po' in ritardo, con l'appello.
Allora, Olmi,
presente.
Braglia,
presenta.
Carpi,
presente.
Bertani,
presente.
Tagliati,
presente.
Strozzi,
assente.
Campani,
presente.
Magnone,
presente.
Aleotti,
presente.
Diana,
presente.
Corradini,
presente.
Colli,
presente. Assente.
Pioppi,
presente.
Quadernari, Baldi,
presente.
Chiari, Cucurese,
presente.
Bene, cominciamo col primo punto all'ordine del giorno, con l'interrogazione consigliare presentata dal consigliere Natale Cucurese, capogruppo 4 Castella Bene Comune, in merito al ritardo nella consegna delle deleghe F24 per il pagamento della seconda rata della Tari. Prego, consigliere Cucurese.
Grazie Presidente. Visto l'evidente ritardo nella consegna delle deleghe F24 per il pagamento della seconda rata Tari per l'anno 2021, ricevuta da quasi tutti gli utenti in data 3 gennaio 2022, nonostante la data di stampa risultante sulla lettera accompagnatoria sia del 2 dicembre 2021 e data di scadenza 22 dicembre stesso mese, pur considerando che viene riportata chiaramente dalla stessa lettera la possibilità di pagare l'imposta entro 15 giorni dal ricevimento della delega F24, ma rilevando che non esiste per l'utente alcun documento formale, timbro postale o ricevuta che provi l'effettivo ricevimento della delega oltre i termini di pagamento indicati, e questo ritardo comporta anche un assestamento del bilancio comunale per cassa con lo slittamento della riscossione del tributo dal 2021 al 2022, che diversi cittadini si sono lamentati in passato di ritardi al ricevimento delle fatture per le utenze domestiche di gas e luce, oltre agli F24 della Tari, imputate al gruppo IRE, società della quale il nostro comune possiede quote azionarie, che insieme agli altri enti pubblici soci controlla di fatto. Si chiede se l'amministrazione comunale si sia attivata per inoltrare doverosa lamentela al gruppo IRE in merito a questi ripetuti ritardi. Consegna delle fatture, competenza F24 Tari, per il contratto sottoscritto per quest'ultimo servizio sono previste penali per il disservizio causato ai danni dei cittadini, quali garanzie per il futuro si hanno affinché il disservizio non si abbia da ripetere. Grazie.
Grazie, lascio la parola al sindaco.
Grazie consigliere Cucurese. Il servizio è stato gestito interamente dal servizio bilancio e finanza del comune, quindi una voce migliore della mia e più precisa e efficace, quella di soccorso di Mauro Rossi, che invito a intervenire.
Buonasera a tutti. Allora, in merito all'interrogazione consigliare, facevo alcune premesse, in quanto nel corso... buonasera a tutti, allora faccio alcune premesse sull'interrogazione consigliare. Nel corso dell'anno 2021 noi abbiamo approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tari, che prevede due scadenze, 30 aprile e 2 dicembre. Nella stessa delibera, sto parlando della delibera del Consiglio Comunale 37 del 30 giugno, si era precisato che, essendo l'anno 2021 un anno oggetto di agevolazioni Covid che dovevano in un qualche modo essere conteggiate e quant'altro, la prima scadenza del 30 aprile era stata posticipata per l'utenza domestica il 31 luglio e per l'utenza non domestica il 30 settembre, confermando nel 2 dicembre la scadenza della seconda rata per tutte e due le tipologie di utente. Solo in data 30/11 abbiamo ricevuto una comunicazione da IREN con la quale ci comunicavano che per un problema il sistema informatico, ed era principalmente dovuto all'applicazione delle agevolazioni Tari, chiedevano la postalizzazione della seconda rata con scadenza 29 dicembre. Nel tempo stesso si precisava quanto già riportato dal consigliere Cucurese, che in ogni caso il pagamento effettuato entro 15 giorni dal ricevimento non era oggetto di sanzioni di interessi. Abbiamo risposto a questa nota immediatamente, un giorno dopo, il 1° dicembre, dicendo che quanto era stato ipotizzato a noi non andava bene, perché chiedevamo che la scadenza fosse indicata nel 22 dicembre, cioè almeno avere una settimana per poter registrare una parte significativa degli incassi nell'anno 2021 e non nel 22. Questa, in quanto questo comporterà a consuntivo una dinamica sul fondo crediti dubbi esigibilità che poi andrò a spiegare. E non hanno risposto a questa nostra nota, e però abbiamo constatato noi stessi che gli avvisi non sono arrivati in tempo per il pagamento del 22 dicembre che avevamo chiesto, e sono arrivati quasi tutti nell'anno 2022, quindi a bilancio già chiuso. Abbiamo mandato un'ulteriore nota di rilievo di questa situazione in data abbiamo mandato con una PEC in data 10 gennaio 2022, protocollo 260, in cui abbiamo in qualche modo evidenziato che quanto era successo a noi non andava bene, e quindi chiedevamo anche un risarcimento, se non altro nella dilazione delle fatture che noi dovevamo ancora pagare a IRE relative ai mesi di novembre e dicembre, cioè noi dovevamo ancora pagare i servizi che vengono fatturati mensilmente, che la fattura ammonta circa 150.000 euro al mese di servizio dei rifiuti. Allora loro ci hanno risposto, in cui proponevano un rimborso di 540 euro, che era un conteggio, loro dicevano un ritardo di 18 giorni, quindi a 30 euro al giorno, e poi ci chiedevano una proposta sul tempo del pagamento delle due fatture per 300.000 euro ancora in sospeso. E noi abbiamo detto che i giorni non erano 18 ma erano ben 43 di ritardo nella postalizzazione, quindi il rimborso non era 540, questi 30 euro sono previsti nel contratto che abbiamo di gestione della tariffa con IRE. I giorni, abbiamo detto, sono 43 non 18, quindi il rimborso non sono i 540 euro ma 1290 da contratto. Inoltre proponiamo che di pagare i 300.000 euro che ancora vi dobbiamo con distanza di quasi un anno, cioè gli abbiamo proposto di pagare il 20 dicembre 2022 le nostre due fatture da 150.000, cioè le fatture che ancora devono emetterci per novembre e dicembre 2021, e loro hanno accettato questa condizione. Chiaramente che cosa succede per questo ritardo nella cassa? C'è un problema tecnico che però verrà risolto nel corso dell'anno 2022, perché noi ci presentiamo con un credito molto alto verso i contribuenti tari, perché non hanno pagato, noi abbiamo un piano finanziario di 1.900.000, non hanno pagato la seconda rata, quindi si fa presto a fare il conteggio, oltre alle morosità che sempre ci sono al primo invito al pagamento. Quindi questo comporterà un maggiore accantonamento in sede di bilancio di consuntivo nell'avanzo, stimati in circa 300.000 euro, che però andremo, quindi dovremo accantonare una maggior somma nel fondo crediti dubbi esigibilità, che andremo a liberare quando facciamo gli equilibri del bilancio 2022, cioè in data luglio, entro il 31 luglio 2022. Noi il 30 aprile in sede di bilancio nel consuntivo accantoneremo 300 euro in più del dovuto nel fondo crediti di dubbi esigibilità, perché è un conteggio matematico. Poi però in sede di equilibri, visto che questi incassi li abbiamo riscontrati come in gennaio 2022, negli equilibri che faremo entro il 31 luglio 2022, andremo a liberare questo fondo e questi 300.000 euro potranno essere utilizzati sul bilancio di avanzo, potranno essere utilizzati sul bilancio 2022. Quindi è una situazione che crea un problema tecnico solo di 3-4 mesi, cioè dal 30 aprile al 31 luglio, però non va a inficiare quello che è la dinamica dell'avanzo 2021. E chiaramente sulle garanzie c'è un contratto di servizio, e molti enti stanno già Reggio Emilia, Rubiera nell'anno 2021, Reggio Emilia e Scandiano nell'anno 2022 e Soggià di Cavriago nell'anno 2023 passeranno a tariffa puntuale, cioè nella tariffa puntuale queste somme spariscono dal bilancio del comune, in quanto sia la spesa che le entrate vengono gestite direttamente da IRE. Noi potremo avvalerci di questa possibilità, sarà oggetto di discussione in giunte, nelle commissioni consigliari, preposte e quant'altro, ci sono dei pro e dei contro, e c'è da dire che ci sarebbe un vantaggio immediato per le attività produttive, perché passando a tariffa puntuale c'è diciamo l'applicazione dell'IVA, cioè ti arriva una fattura e quindi tu in qualche modo hai già un risparmio del 10% di IVA sulla gestione della tariffa rifiuti. Quindi queste sono le dinamiche di quello che è successo e di quello che comporterà nell'anno 2022 questo ritardo che c'è stato, che loro imputano al sistema informatico, e chiaramente l'applicazione degli sconti Covid erano quanto diversificati, così il loro sistema avevano del tempo davanti, perché sono stati decisi da noi in giugno e luglio, ma non sono arrivati in tempo per bollettare in tempo utile.
Chiedo solo un'ulteriore specifica. Loro hanno proposto un rimborso di 540 euro conteggiando 18 giorni, voi avete replicato che i giorni sono 43, hanno accettato la vostra?
Sì, è già stato, abbiamo già ricevuto anche la nota di credito di questo.
Ora quello sono io.
Grazie.
Aggiunge qualcosa il sindaco?
Sì, quindi no, volevo precisare che appunto il servizio finanziario si è preoccupato sia di ottenere il risarcimento, ma appunto anche di pareggiare l'equilibrio finanziario dell'operazione appunto con la dilazione ottenuta sulle ultime fatture appunto di dicembre. Quindi in termini di disponibilità, la disponibilità del comune al netto insomma non cambia.
Per mio promemoria.
Va bene, allora. Prego, consigliere.
No, mi dichiaro soddisfatto della risposta. L'unica domanda che mi pongo è che, visto che il comune era stato avvisato per tempo, cioè già a dicembre, come mai non è stata avvisata la cittadinanza tramite 4 Castelle Informa? Perché poi appunto sui social si sono un po' lamentati parecchi cittadini, ci sono state anche delle polemiche. Forse scrivendo un attimo, visto che sapeva che sarebbero arrivate e si sapeva già che ci sarebbe stato un ritardo, rendere edotta la cittadinanza avrebbe probabilmente evitato queste polemiche e i cittadini informati per tempo avrebbero avuto anche meno dubbi e paure per quanto riguarda eventuali penali, anche se, come ho detto nell'interrogazione, era specificato che non c'erano in realtà da pagare interessi e more e quant'altro. Grazie.
Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Un'interrogazione consigliare presentata dal consigliere Natale Cucurese, capogruppo 4 Castella Bene Comune, in merito alla nuova sede della Croce Rossa di 4 Castello. Prego, consigliere.
Grazie. Facendo seguito a una precedente interrogazione del gruppo del centrodestra di qualche mese fa, in cui venivano chieste informazioni sulla possibile realizzazione di una nuova sede per la delegazione di 4 Castello della Croce Rossa Italiana, tenuto conto che da queste interrogazioni ad oggi non è emerso alcun fatto nuovo, che permangono tutte le criticità attuali della sede utilizzata, a partire dal rilevante canone d'affitto per arrivare alla inadeguatezza dei locali, visto che l'area di proprietà comunale, di cui si era parlato anche nella precedente interrogazione del centrodestra, adiacente alla nuova scuola elementare di Montecavolo, oltre ad avere la destinazione d'uso utile, sarebbe logisticamente il luogo adeguato per la realizzazione della nuova struttura, si chiede a che punto sia l'iter per la scelta del luogo dove realizzare la nuova sede della Croce Rossa di Quattro Castelle e se siano in corso di preparazione eventuali protocolli di accordo. Grazie.
Sì, su questo lasciamo la parola al sindaco.
Grazie consigliere Cucurese. Questa amministrazione ha assunto l'impegno politico di proporre a Croce Rossa una analisi, un approfondimento e eventualmente un'alternativa riguardo alla sede già diversi anni fa. Il tema della sede della Croce Rossa non vede il comune in un ruolo di mediatore immobiliare, nel senso di andare a individuare il terreno. Il ruolo comune è di progettare le opportunità per tutto il territorio e anche di facilitare le funzioni di questo ente così fondamentale per il nostro territorio. In maggio del 2021, assieme al presidente della sezione locale e al presidente regionale, abbiamo lavorato appunto su questo tema, progettando i passi successivi da percorrere, quindi sia l'intervento del Comune per ottenere in prospettiva il finanziamento previsto dalla legge regionale e titolarità del Comune per contribuire alla realizzazione della nuova sede, d'altro canto abbiamo approfondito la questione più progettuale che riguarda il nostro territorio. Si tratta infatti di rilanciare la qualità dell'esperienza di volontariato in Croce Rossa, più soci, più giovani, più convivialità, più cultura, più presenza attiva sul territorio, nelle scuole, nei centri sociali, negli eventi culturali. Abbiamo approfondito i modelli un po' da replicare già presenti sul territorio, guardando alcune altre esperienze sempre di Croce Rossa, più altro sul piano organizzativo più che su quello culturale. È chiaro che si tratta anche di integrare le opportunità di volontariato sul territorio, di sviluppare la cultura della salute, di includere i percorsi, i processi gestiti dalla Croce Rossa in modo concreto nel modello locale di salute di comunità, e di sviluppare i progetti integrati col servizio sociale, con il sistema del lavoro e della cultura. L'opportunità di una sede più funzionale presenta anche per il nostro territorio la possibilità di rigenerare spazi dismessi o eventualmente compromessi, di valorizzare eventualmente il patrimonio pubblico, ma principalmente di connettere le esperienze di volontariato e di protezione civile presenti anche su Avezzano e Albineo. Dal punto di vista della localizzazione, perché di questo si parla nell'interrogazione, l'approccio è stato molto più ampio rispetto a quanto si dà un po' per scontato l'interrogazione. Sono stati analizzati e vengono tuttora analizzate delle ipotesi sia su Puglianello che su Montecavolo, su Puglianello per un migliore bilanciamento di funzioni tra i territori, per l'accessibilità anche dei volontari che sono anche vengono numerosi anche al comune di Vezzano e dalla zona di Albinea, e anche per le possibilità di funzioni di cucitura tra il centro di Puglianello, i boschi, le forche e la migliore logistica per l'area Reggio Sud. Invece per quanto riguarda localizzazioni su Montecavolo, la migliore logistica per il soccorso sul perimetro comunale, integrabilità con altre funzioni, la possibilità di posizionarlo sul perimetro nord della frazione e possibilità di integrazione con specifiche con altre associazioni che sono presenti sul centro, nel senso che uno degli aspetti che abbiamo molto sotto la nostra attenzione è di collocarci eventualmente in una zona molto contigua all'abitato, dove si possa vivere l'esperienza di volontariato assieme a tutte le altre opportunità del nucleo abitato. Ci siamo lasciati chiedendo a Croce Rossa di sviluppare un piano economico organizzativo che possa gestire la sostenibilità della sede con le nuove funzioni attivabili, nel senso che non è scontato appunto che spazi nuovi, spazi più grandi abbiano un impatto sempre sostenibile, quindi siamo impegnati con loro a sviluppare una, un business plan più dettagliato, quindi business non ha niente, ma in un modo chiamato così, ma mi riferisco appunto alla, al rapporto insomma, tra le nuove funzioni e i nuovi spazi e la sostenibilità dei loro costi, e un programma di acquisizione dell'area adeguata allo scopo, che è appunto un programma che sta esaminando più possibilità, non solo una, e non solo quella appunto che è indicata nell'interrogazione, ma nel frattempo insomma il programma è andato avanti, contiamo nell'arco del prossimo anno di arrivare a precisare sia la parte di programmazione che la parte di opportunità concrete di localizzazione. L'incontro è stato estremamente cordiale e collaborativo, anche perché è stato possibile analizzare meglio le opportunità di finanziamento che la Regione mette a disposizione del Comune, quindi avendo già un perimetro finanziario molto definito su cui lavorare.
Sì, consigliere Cocorese.
Sì, grazie. Ma l'interrogazione, visto che richiamavo la precedente interrogazione del centrodestra, non sono entrato nel dettaglio proprio per questo motivo. Era inutile ripetere tutte le specifiche dell'interrogazione precedente. Chiedevo appunto soltanto se erano stati fatti dei passi avanti rispetto alla precedente interrogazione e quindi se sono in corso di preparazione protocolli di accordo. Mi sembra di capire che questo stia avvenendo, per cui mi dichiaro soddisfatto. Grazie.
Bene. Il terzo punto all'ordine del giorno è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 24 febbraio scorso. Ci sono degli appunti, delle considerazioni? Direi di no. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, favorevoli all'unanimità. Allora, i punti successivi, dal 4 al 9, entrano nel merito del bilancio, il tema bilancio, per cui propongo una discussione unitaria, unica, e poi la votazione punto per punto successiva. Adesso aspettiamo, se voi siete d'accordo, direi di fare così.
Mi concedete questo spostamento?
Prego,
signor. Qua per motivo di comodità tecnica, abbiamo ancora molte sistemazioni da fare. Il bilancio 2022 è un bilancio molto particolare, nel senso che due anni fa, proprio a pieno lockdown, notavamo con sollievo che il programma dell'Unione Europea di ripresa e resilienza stava prendendo forma, erano esattamente due anni fa. Nell'ultimo anno, di fatto, il bilancio di quest'anno è la sintesi del lavoro dell'ultimo anno, perché abbiamo cercato di cogliere appieno le opportunità di questo programma per il nostro Paese e anche per il nostro territorio nello specifico. Quindi cercherò di dedicare un po' di tempo a questa parte, perché è una parte che ci riguarda tutti, su cui abbiamo avuto effettivamente poco tempo di condivisione, sono scelte a cui siamo stati chiamati in pochi secondi, in modo convulso, delle volte anche senza avere tutto il tempo necessario per fare tutti gli approfondimenti, ma che non ci hanno trovati impreparati, in quanto appunto da due anni fa a venire all'estate scorsa abbiamo cercato di lavorare sulle priorità del nostro territorio. Il bilancio in quanto tale, quindi mi stacco un attimo da questa programmazione più strutturale, ha avuto una prima release a dicembre, eravamo pronti sostanzialmente alla seconda o terza settimana di dicembre, dopodiché ci ha preso in contropiede la questione dei costi energetici, no? Di conseguenza abbiamo cercato di inserire dentro a questo programma 2022 anche un minimo di tutela alla continuità del bilancio per quanto riguarda questi costi. Troveremo appunto questo grande capitolo sulla programmazione degli investimenti che proseguiranno per i prossimi 3 anni. Abbiamo inserito poi le modifiche principali al bilancio, verranno anche trattate dagli assessori. Abbiamo inserito appunto un fondo dedicato che in parte pesca dalle risorse 2021, in parte dalle risorse 2022, per studiare, per fare gli studi preliminari di tutte queste progettazioni, in modo da arrivare preparati ai singoli studi. E abbiamo applicato interamente l'incremento dell'indennità di sindaco assessori, così come previsto dalla legge. La legge ci consentiva due scenari: lo scenario appunto di applicazione integrale, che è quello che abbiamo scelto, lo scenario invece di dilazione sui 3 anni, di circa un terzo più alto sul primo anno. Nel secondo scenario possibile. Dal punto di vista dei dati di bilancio ci sono altri elementi. Abbiamo accorpato da 5 a 4 l'aliquota IRPEF, sostanzialmente a un certo livello di neutralità fiscale, perché è cambiata la struttura dell'aliquota IRPEF all'interno del sistema fiscale nazionale. Quindi c'è stata questa grande manovra di sgravio che ha visto anche l'accorpamento delle aliquote, quindi abbiamo seguito questa strada qua anche sulla nostra struttura dell'addizionale comunale, senza modificarne l'impianto principale. Questo è molto in estrema sintesi, le modifiche principali del bilancio. C'è un incremento di circa 55.000 euro sul trasferimento all'Unione per i fondi sociali. Vengono a meno alcune agevolazioni derivanti dai trasferimenti, ad esempio le agevolazioni tari che c'erano nel 2021, non ci sono più nel 2022. Questo a livello cambiamenti principali, dopo su alcuni servizi appunto gli assessori saranno più precisi. Vado rapidamente appunto invece sulla programmazione degli investimenti. Cerco di metterla in termini di priorità per il nostro territorio, no? Quindi parto con il primo grande progetto. Abbiamo già trasmessa la candidatura del nuovo polo scolastico, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado di Quattro Castelle. Questa progettazione è stata candidata appunto sulle nuove scuole. Torno indietro un attimo, no, per fare l'accademico, vi richiamo le cinque grandi missioni del PNRR: transizione digitale, istruzione e ricerca, transizione verde, inclusione e coesione, infrastrutture per la mobilità, salute e resilienza. Paradossalmente questo programma non è questo programma qua, che appunto è sulle scuole innovative, su cui abbiamo candidato il nuovo polo scolastico di Quattro Castelle, non è come ci potremmo aspettare su istruzione e ricerca, ma è sulla transizione verde, perché sono scuole estremamente efficienti dal punto di vista energetico, producono circa il 30% in più dell'energia che consumano e hanno tutta una serie di parametri di progettazione che tutelano il consumo di suolo, quindi sono proprio progetti di demolizione e ricostruzione delle scuole. Il nostro progetto era già in questa direzione di un nuovo polo scolastico di questo genere. Per quali motivi principali? Si tratta di consentire al nostro modello educativo, che è centrale nelle nostre politiche territoriali, di offrire più tempo scuola, più tempo pomeridiano, più servizi integrativi, più integrazione scolastica, più laboratori di animazione, integrando quelli già esistenti, quindi tempo integrato, indirizzo musicale attività integrative scolastiche. Cosa serve per questo? Servono servizi di mensa, servono laboratori, servizi apparentemente anche molto costosi, ma che se sono collocati in una struttura nuova con funzioni progettate con i criteri attuali e con le tecnologie attuali, ci consentono in un nuovo polo di far funzionare, diciamo, i servizi di supporto, quelli che ho elencato, laboratori, mensa e attività integrative, in un'unica struttura. Nel progetto, che è un progetto estremamente ambizioso, vedete che rimane nel disegno che ha gli occhi su Google, 4 Castella, vede che l'unica cosa che rimane è la vecchia palestra, vecchia che l'abbiamo poi appena sistemata, nel senso che al di là dell'articolazione strutturale, che probabilmente sarà molto diversa da quei 3 blocchi lì che vedete, no? Che era una prima realizzazione che non teneva conto delle specifiche del PNRR, c'è una riflessione estremamente evoluta proprio sull'area d'ingresso. L'area d'ingresso in questa ipotesi diventa la piazza stessa del paese, no? Che ha un corridoio di ingresso dove appunto sparisce il campetto, viene spostato alla parte posteriore. Non è un elemento essenziale, no? Della progettazione, ma si va a ragionare proprio anche come possono essere risolti i problemi che ci sono anche attualmente di logistica, no? Compatibilmente con quello l'esistente, con l'accessibilità al paese e tutte le sue funzioni. È il primo, il più strategico la più strategica delle candidature. Se dopo Elisa Rinaldini ci richiamerà bene anche l'aspetto numerico, se ci danno questo finanziamento, ovviamente questo finanziamento ci libera notevoli risorse anche per livelli di priorità più bassi, 2, 3 e 4, perché è il nostro bisogno fondamentale, è il nostro investimento più importante. Abbiamo buone opportunità, ma i progetti che saranno finanziati non saranno 1000, ma saranno 120, 130. Fino adesso siamo pienamente in corsa, ci hanno chiesto in queste ore qua una serie di integrazioni, quindi al Ministero sono vivi, sono in attività, ci hanno chiesto le cose molto specifiche che comunque avevamo già tutte pronte, e questa candidatura, ripeto, è la più importante perché tocca l'elemento clou della nostra comunità, quindi portare anche su 4 Castella Montecavolo in qualche modo e Pugherello hanno già visto un investimento di questa portata qua sulle scuole elementari, no? Portiamo questo know-how di ideazione degli spazi e di progettazione pedagogica anche sulla scuola media e scuola elementare di 4 Castello. Ho detto tutte le cose essenziali, sulle altre insomma ci risentiamo quando volete, anche ovviamente questa sera. Secondo livello di priorità, sempre invece sul piano scuola, abbiamo candidato la nuova palestra scolastica di Montecavolo. I vincoli del PNRR su questo tipo di investimenti sono tutti rigorosamente proprietà pubblica, già disponibile priva di vincoli, quindi collocata esattamente dove è stata messa nella pianificazione urbanistica del 2008-2007. Quindi in quel riquadro gli sembra un campetto all'aria aperta, ma è stato disegnato così per fare capire che cos'è, di cosa si tratta guardandolo dall'alto. E l'area appunto contigua alla scuola elementare, il programma si chiama appunto palestre scolastiche, quindi non si chiama parasport, palestre con il pubblico da 250 posti, così è la palestra scolastica come concezione, che però ha anche una capienza che può arrivare ai 120, 150 persone nel pubblico, quindi comunque non è un palazzetto, il programma prevede questo tipo di palestre con questi standard molto rigorosi, uguali da pantelleria a Naturno, quindi questo è quello che propone il programma sulle palestre scolastiche.
Dopo avrebbe tolto questa struttura che c'è adesso?
La tensostruttura, andiamo già nel dettaglio, abbiamo pensato che se ci giudichiamo questo programma, la tensostruttura potrebbe essere migliorata energeticamente, quindi o tiriamo via gli spogliatoi e la lasciamo in piedi sostanzialmente come campetto coperto, perché il problema grosso della tensostruttura è che è il contrario della scuola passiva che abbiamo visto prima, cioè mangia una marea di energia. E, vista la fame di infrastrutture sportive che ha il nostro territorio, che ha fatto delle altre scelte, abbiamo investito sulle scuole, non abbiamo investito sulle infrastrutture sportive, quindi l'idea che abbiamo oggi, ma poi ne parliamo altre mille volte, sarebbe un bel giorno quello in cui diciamo abbiamo fatto la palestra, decidiamo cosa fare della tensostruttura, insomma, l'idea oggi è quella di tenerla, però senza i limiti che ha adesso quell'impianto, che ricordo era anche costato pochissimo ed era stato pensato solo per un uso scolastico, e invece lo stiamo usando anche per tante altre cose, vista la fame appunto di sport nel nostro territorio. Siamo qua a sempre a un livello 2 di priorità. Questa è un'area che così a primo occhio non riconoscete, è l'area ex ISA, con tutta una parte all'esterno dei due vecchi capannoni, che sono quei due lì che vedete, quei tetti lunghi che si vedono in fondo, che potrebbe ospitare appunto il nuovo centro culturale. Il centro culturale non è una biblioteca, è appunto una biblioteca che integra una serie di funzioni di laboratorio, di relazione, di incontro, di attività aperta al territorio, quindi non solo su produzione autonoma, ma aperta appunto alle associazioni, alle agenzie esterne. Così. Quali sono gli aspetti salienti del progetto? Questo progetto verrà candidato entro il 30 aprile sul bando di generazione riservato ai comuni under 15.000 abitanti. L'idea è arrivata qui analizzando in modo molto analitico tante opportunità sul patrimonio comunale, però incrociandole con i fabbisogni di cultura, cioè qual è il minimo che serve a una biblioteca, la prossimità con l'archivio storico, la prossimità, una certa dimensionalità rispetto agli spazi di fruizione, quali rapporto tra interno e esterno, quale rapporto tra l'area del centro culturale e i collegamenti con le altre funzioni, in questo caso ad esempio il polo scolastico. Questa riflessione ha portato, dopo tante analisi, a quest'area, dove vedete in questo scenario viene demolita la discarica, vengono demoliti tutti gli edifici accessori attorno, viene collegata quest'area con la scuola media e con la zona, chiamiamola Corte Mancina, sulla parte posteriore, ha un effetto di rigenerazione molto importante sull'area, perché rimuove una serie di elementi che io chiamo fortemente degenerativi. Provo a farvela vedere un po' più da vicino, se ce la faccio. Questa è una simulazione che ha registrato il nostro ufficio tecnico per far vedere queste cose qua, ci sono già, vedete che i due volumi sono diversi, si tratta appunto di recuperare due volumi esistenti, quello da questa parte è su due piani, quello sul lato est è su un piano solo, è un volume unico. Anche la copertura c'è già, quindi è una reinterpretazione, è un recupero di edifici esistenti, che non necessariamente deve essere realizzato in un unico stralcio, nel senso che il budget complessivo, tanto per sparare un numero molto molto grossolano, il budget complessivo di una struttura di questo genere è attorno ai 4 milioni di euro, no? Ma appunto può essere tranquillamente stralciata almeno in due o tre frazioni. La frazione essenziale è appunto quella che vede la riprogettazione completa dell'area esterna. Adesso guardo se ce n'è un'altra qua da vedere, no? Sì, qua si vede meglio, quindi un ripensamento completo dell'area esterna. Questo punto di vista attuale di Suarez ci fa vedere che anche un inserimento panoramico incredibile sia sul lato sud che sul lato nord, perché quelli di Quattro Castella sono più fortunati, Montecavolo e Pugnerello sono più in alto, hanno circa 50 metri in più e quindi vedono la pianura verso nord in un modo completamente diverso da quello di Pugnerello. Sulla sinistra si vede appunto un rendering del lato che guarda sud e quindi il volume intero della parte che rappresenterebbe il primo nucleo del polo culturale, quindi la parte più centrale, biblioteca, laboratori essenziali, spazi di lettura. La parte centrale è stata immaginata appunto riprendendo all'esterno uno spazio di incontro, di relazione e di fruizione dei servizi culturali appunto all'aperto. Il blocco a destra contiene già la palestrina attualmente, contiene già delle funzioni d'archivio, è appunto integrabile anche in una fase successiva del progetto che abbiamo visto prima, ha sostanzialmente due dispositivi, uno che è questa passerella che arriva dal livello strada, che scende giù diciamo sulla piazza interna, e l'altra si vedeva qua, vediamo se la riesco a far partire in qualche modo, forse sì, esatto, è appunto una passerella che nel lato posteriore collega i due sistemi. Progetto ambizioso che però ha la caratteristica di poter essere realizzabile anche bucando la candidatura sul piano dove abbiamo deciso di candidarla, che è quello della rigenerazione. Può essere realizzata anche assemblando finanziamenti esterni di minore dimensione in uno scenario successivo, perché lo studio che c'è dietro ci ha portato a un grosso livello di convinzione sul fatto che questo possa essere effettivamente la localizzazione e la soluzione per il centro culturale, anche oltre il progetto di rigenerazione, che è molto competitivo, avremo tanti concorrenti e presenteremo assieme anche agli altri comuni dell'Unione. Qua invece andiamo su un progetto che è tutto diverso, nel senso che prima che ci arrivasse tra le mani questo capitolo del PNRR non avevamo assolutamente immaginato di fare questo tipo di operazione. Dopodiché siamo stati consultati per appunto il PNRR edilizia residenziale pubblica, che prevede due tipi di interventi, quindi interventi comunque in immobili di proprietà pubblica e immobili assolutamente comunque vuoti. Due possibilità: o che sono già destinate all'edilizia residenziale pubblica o che vengono ex novo destinati all'edilizia residenziale pubblica, che significa una serie di strumenti.